Cari amici, sono già più volte che studiamo il capitolo 17, ma ci restano ancora alcuni aspetti da esaminare, poiché riconosco che il soggetto è molto difficile. Abbiamo visto finora chi è la donna, chi è la bestia, chi sono le teste, ma non abbiamo ancora visto chi sono le corna. Al versetto 12 ci viene data una spiegazione. Vi invito allora a leggere con me i versetti da 12 a 14 del capitolo 17 di Apocalisse. Le 10 corna che hai visto sono 10 re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Ecco una spiegazione, ma converrete con me che è piuttosto difficile da capire. Per comprendere il significato delle 10 corna, bisogna far riferimento al libro del profeta Daniele. Vi invito a leggere il versetto 7 del capitolo 7. Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Quando esaminiamo la successione dei regni in questo capitolo 7, il quarto animale rappresenta l'impero romano. Il primo regno è quello babilonese, il secondo quello medo-persiano, il terzo l'impero di Alessandro Magno e dei suoi successori. Poi il quarto è l'impero romano. Ma ci viene detto che ha 10 corna, ossia 10 re. L'impero romano aveva una moltitudine di province, ma il potere era centralizzato a Roma. Comprenderemo il testo se andiamo un po' più in là, al versetto 24, che dice: le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. Il fatto che queste corna sorgeranno da questo regno indica che non c'erano all'inizio. In realtà, l'impero romano cade sotto i colpi violenti dei barbari. L'impero romano d'Occidente si divide in una decina di paesi che conoscete e che esistono tuttora. I Lombardi in Italia, i Franchi e i Burgundi in Francia, gli Svevi in Portogallo e così via. L'Europa di oggi deriva quindi dalla divisione dell'impero romano in una decina di nazioni. Ecco le 10 corna. E non abbiamo motivo di cambiare interpretazione dal libro di Daniele a quello dell'Apocalisse. Serviamo quindi questa idea che le dieci corna sono la decina di nazioni sorte dallo smantellamento dell'impero romano e costituiscono oggi l'Europa occidentale. Avanziamo un poco e cerchiamo di vedere la differenza tra le sette teste, che sono sette re, e le dieci corna, che sono dieci re. La differenza fondamentale tra gli uni e gli altri è che le sette teste sono sette re in successione. Danno quindi l'idea di scaglionamento nel tempo di una durata di indicazioni storiche. Mentre le dieci corna regnano insieme con la bestia e ricevono l'autorità durante un'ora con essa. Sono concomitanti, regnano contemporaneamente, insieme. La decina di paesi dell'Europa occidentale esistono in effetti simultaneamente. Quindi ci viene qui data un'indicazione geografica, una dimensione. Evidentemente anche le sette teste, nella loro prima spiegazione, danno un'idea geografica, nel senso che rappresentano Roma, le sette colline di Roma, ma non c'è paragone. Quindi questa bestia con le sette teste, che ci danno una durata che va dall'impero babilonese fino alla fine dei tempi, e le dieci corna che ci danno un'indicazione geografica corrispondente all'Europa occidentale, ci dà un'idea assai precisa della sua natura. Vediamo ora nel testo altri dettagli e torniamo al versetto 12. Le dieci corna che hai visto sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno. Bisogna riconoscere che i presidenti o i regnanti delle monarchie costituzionali della nostra Europa occidentale di oggi non hanno il potere dei re e degli imperatori del Medioevo. Non hanno ancora ricevuto l'autorità come re. Sembra che il testo dica che la riceveranno. Non l'hanno ancora ricevuta, ma la riceveranno. Con quale mezzo? Con quale sistema? Dobbiamo pensare che in Europa ritornino i sistemi di potere autoritari? Sembrerebbe difficile. C'è da immaginarsi piuttosto qualcosa di sovranazionale che toglie ai singoli governanti qualche parcella della sua autorità. Vediamo che cosa dice il testo. Non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Qui bisogna capire qualcosa. La bestia e le dieci corna erano un tutt'uno. Ma ora si ha l'impressione che la bestia e le dieci corna non sono più così vicini o uniti come lo erano prima. Ciò potrebbe significare che la dimensione politica si sia separata da quella religiosa, che ci sia un po' più di distanza. Ciò corrisponde alla situazione attuale. È difficile immaginare che si costituisca di nuovo un sistema politico religioso. Tuttavia il testo qui è molto forte. Le dieci corna riceveranno potere regale per un'ora con la bestia. È alleandosi con la bestia che ricevono il loro potere. Ma il testo continua in modo ancor più sorprendente con il versetto 13. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Ecco la sorpresa: ricevono la loro autorità poiché si alleano con la bestia, ma essi restituiscono il favore. Cioè questa autorità che ricevono la ridanno alla bestia. Ciò significa che la bestia avrebbe allora un potere enorme. Quindi si costituisce o si ricostituisce un sistema europeo. Mi direte che esiste già, sì, certo, ma qui si collocherebbe in una dimensione religiosa. La bestia, infatti, abbiamo visto, è piena di bestemmie, è in concorrenza con Dio. Lotterà contro Babilonia, che è un sistema religioso. Di conseguenza c'è qualcosa di sorprendente che fa sì che queste nazioni europee tenderanno a legarsi col religioso. Andiamo avanti col versetto 14. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Vorrei che parlassimo ora di questo agnello che li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Troviamo questo titolo al capitolo 19, al momento del ritorno di Gesù. Vi invito a leggere in Apocalisse 19, versetto 16. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Se risaliamo al versetto 13, leggiamo: il suo nome è la parola di Dio. Non ci sono dubbi sull'identificazione di questo personaggio. Egli arriva cavalcando con un cavallo bianco. Così viene descritta la seconda venuta di Gesù. Quindi questa vittoria sulla bestia e sulle 10 corna, i 10 re che l'accompagnano, è una vittoria che si ottiene al suo ritorno. Avevamo detto che la caduta di Babilonia era vicina al ritorno di Gesù. La sua caduta è dovuta a un sistema costituito dalla bestia e dalle 10 corna, che saranno a loro volta abbattuti al momento del ritorno di Gesù. Andiamo avanti e vediamo cosa succede con questa proposta di regno. Perché se Gesù è il Re dei Re, è in competizione con questa città, di cui viene detto che regna sui re della terra. E anche al capitolo 18, al versetto 7, si definisce regina. Leggiamo insieme. Datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo: io sono regina e non sono vedova e non vedrò mai lutto. Il versetto 14 ci indica che gli eletti e i fedeli che sono con l'agnello li vinceranno. Vinceranno i re della terra e la bestia. Avevano già ottenuto la vittoria sulla bestia perché non avevano preso il suo marchio sulla mano o sulla fronte. E li avevamo visti al capitolo 15 adorare Dio davanti al suo trono, sul mare di vetro. Ma qui ottengono la vittoria anche sui re della terra. Sono sempre i 144.000 e la vittoria consiste nel non aver ceduto alla seduzione. Il versetto 15 ci fornisce un'altra spiegazione. Poi mi disse: Le acque che hai visto e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Dei popoli, delle moltitudini, delle nazioni e delle lingue. Se la donna è seduta sulle grandi acque, ciò vuol dire che ha un largo seguito popolare. Ma è la bestia stessa che viene dal mare che le permette probabilmente di avere questo grande consenso popolare. E quando si vedrà la bestia rivoltarsi contro la donna, si capirà che questo seguito popolare le mancherà. Ma la bestia fa parte della donna, è una delle tre parti che costituisce Babilonia. E se la bestia si rivolta contro la donna, si capisce che questa divisione interna a Babilonia la farà cadere. Continuiamo con la lettura del versetto 16. Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Qui succede qualcosa di strano, di sorprendente. La finalità prima della bestia e delle 10 corna è di lottare contro l'agnello e i suoi fedeli. Ma ecco che d'un tratto l'obiettivo cambia. O piuttosto, forse esso avviene per rimbalzo. Il loro progetto in un primo tempo è di abbattere Babilonia. Come mai? Perché? Forse perché c'è competizione tra la bestia e Babilonia. Babilonia è vestita di scarlatto e pretende di regnare, ma la bestia è anch'essa di colore scarlatto. Per essenza è una regina. Di conseguenza ci si trova di fronte a una situazione intollerabile. La bestia era in secondo piano, non era più da tempo in primo piano, ma fondamentalmente è una regina. E non può tollerare indefinitamente la sovranità di Babilonia. L'altro punto interessante è che forse la reputazione di Babilonia si sta deteriorando. Per lottare contro il popolo di Dio, al quale non si può rimproverare granché, bisogna apparire se stessi come irreprensibili. Comunque, qualunque siano le ragioni, che non vengono presentate nel testo, sta di fatto che per andare a combattere contro l'agnello e i suoi discepoli, si inizia per combattere contro Babilonia. E vorrei leggervi un testo dell'Antico Testamento che dice la stessa cosa. Isaia 47, i versetti da 1 a 6. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia. Siediti in terra senza trono, figlia dei Caldei. Infatti non sarai chiamata più delicata, la voluttuosa. Metti mano alla mola e macina farina. Levati il velo, alzati lo strascico. Scopriti la gamba e passa i fiumi. Si scopra la tua nudità, si veda la tua vergogna. Io farò vendetta e non risparmierò anima viva. Il nostro Redentore si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Siediti in silenzio e vai nelle tenebre, figlia dei Caldei, poiché non sarai più chiamata la Signora dei Regni. Io mi adirai contro il mio popolo, profanai la mia eredità e li diedi in mano tua. Tu non avesti per essi alcuna pietà, facesti gravare duramente il tuo giogo sul vecchio. Ecco il rimprovero fattole. Ha trattato duramente il popolo di Dio. Ci troviamo qui di fronte a una rottura avvenuta all'interno di Babilonia. Avevamo già citato il testo che troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 12 al versetto 25 che dice: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Vorrei ora leggervi un testo che si trova nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 28 e al versetto 18. Si tratta di una profezia sul re di Tiro, ma il testo evolve progressivamente e ci fa capire che si tratta di Satana. Ecco cosa dice. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori. Ogni casa divisa contro se stessa non può sussistere. Possiamo allora comprendere che è Dio che ha messo nel cuore della bestia e dei re di eseguire il suo disegno. È ciò che vediamo col versetto 17 di Apocalisse 17. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. Dio ha proferito minacce contro Babilonia. Il suo popolo l'aveva già annunciato. Caduta, caduta è Babilonia la grande. E al capitolo 18 questo messaggio viene ribadito. Si può capire che il disegno di Dio è di fare in modo che ogni sistema che prometta all'uomo mari e monti e tanta felicità in realtà crolli rovinosamente. Non c'è alcuna istituzione capace di governare l'uomo. Prima del ritorno di Gesù, tutti i sistemi falliranno, uno dopo l'altro. Vorrei dirvi che l'ultimo, Babilonia, che appare come il più elaborato, il più straordinario, cadrà sotto i colpi di un altro sistema che era già esistito e che aveva dato prova della sua malvagità. Ecco il disegno di Dio. Le sue parole si compiranno. È il secondo messaggio di Apocalisse 14. È Apocalisse 18. Sono le parole di Daniele, nel capitolo 9, al versetto 27, in cui si parla della completa distruzione del devastatore e di tanti altri messaggi. Adesso non ci resta che l'ultimo versetto, Apocalisse 17, 18. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Ma la donna ha usurpato questo dominio. La sovranità sui re della terra appartiene a Gesù. Non facciamoci beffare. Non lasciamoci trarre in inganno. Il re dei re, il vero re, il solo capace di portare all'uomo felicità e pace, è Gesù.